Va bene, io non so se sono in grado di rispondere, ma ci provo e rapidamente. Achille Occhetto e il suo ruolo rispetto all'affossamento del Partito Comunista. Ecco. Allora, io ho un grande rispetto dell'intelligenza di Achille Occhetto. Penso che, come il resto della dirigenza del PC da allora, non sono riusciti ad essere all'altezza della situazione. Io ho una confidenza di Occhetto, ho lavorato con lui e con Andreatta e con Petruccioli a un gruppo 94. Siamo andati avanti per qualche mese e poi è venuto a mancare Nino Andreatta, che come al solito era la vera anima, e mi feci carico di presentarlo anche all'interno del Partito Popolare, sfidando Marini eccetera, il quale poi si accodò. E l'idea nostra era appunto questa, di lavorare al superamento di questa partitocrazia senza partiti. Fra l'altro fu laconia io quella frase in quel gruppo a quattro, e poi l'abbiamo generalizzata. Di Occhetto quindi l'ho vissuto come un uomo in ricerca, aveva capito che una storia era finita. Lui anche nel libro che ha fatto, autobiografico, citando Magris, che citava ovviamente la Mitteleuropa, Vienna, eccetera, è finita questa figura del militante, di questi che stavano all'osteria ormai a ubriacarsi perché era finita la grande idea di politica, e così via. Aveva capito questo. E il suo cruccio, di Occhetto, questo me lo confidò, dice: perché io ho fatto la Bolognina? Perché a quel punto, se non prendevamo una strada nuova, noi saremmo finiti tutti succubi, come Partito Comunista, di Craxi. Lui disperatamente ha avuto questa esigenza, anche perché c'erano spinte all'interno del partito che andavano in quella direzione. Ricorderete l'incontro sul camper di Veltroni e D'Alema con Craxi durante il congresso di Milano del PSI, e la confidenza sua era: io dovevo cercare comunque un altro passaggio a nord-ovest, se no, così come eravamo messi all'interno e vista com'era la congiuntura, noi saremmo finiti vittime di Craxi. In questo, paradossalmente, lui continuava una certa linea di schiena diritta berlingueriana nei confronti del socialismo. E poi però ha evitato questo, ma non ha avuto né lui né altri la capacità di pensare. Lì probabilmente fondare una nuova forza politica ci vuole della genialità.
Non fondare una nuova forza politica,
per
far cambiare direzione a una massa,
e forse anche peggio,
perché non fondare lui oggi lo riconoscete che aveva ragione o no? Perché la stessa cosa succede oggi, perché se
lei
avesse la capacità ideologica e il potere politico di Occhetto, è quello che farebbe oggi. Far girare in direzione a tutta la massa dei comunisti italiani verso il vero futuro.
Comunque non lo so, e non so soprattutto cosa farebbe Enrico Letta, che conosco meglio di Achille Occhetto. Enrico Letta, come si sa, era allievo di Andreatta, però fa parte di tutta quella schiera di questi nuova, di questa generazione oramai quasi di mezzo del Partito Democratico, che viene dalla Democrazia Cristiana e che era all'apice della Democrazia Cristiana nei settori giovanili già con De Mita, e ha incominciato a far politica molto presto e dentro i luoghi o della politica o del sottogoverno, come può essere consigli di amministrazione, ENI, eccetera. Tanto è vero che di questi posso dire una cosa: sono attrezzati, svelti e così, ma in genere non avevano voti. Io quando dovevamo fare le liste, dovevamo sia per Franceschini, che infatti ha preso tutta una strada con i cristiano sociali e così via, perché dentro il partito non riusciva più ad avere, e fu recuperato poi da Marini, ma in generale al di là delle vicende così, questo è un gruppo nato in quella fase, Letta, Lusetti eccetera, poi quell'altro, stanno lì e si sono tutti raccolti all'interno di correnti diverse eccetera, ma che vengono da una politica fatta professionalmente o già durante l'università o subito dopo. Non è gente che viene dalle professioni, dalla società civile, assolutamente no, e sono anche dotati, hanno capacità, hanno strumenti, e tutti mutuati da questa esperienza fatta nella Prima Repubblica. Occhetto rispetto a tutti questi ha invece tutto un percorso ovviamente diverso eccetera, però è sempre stato anche all'interno del PC un trasgressivo, è uno che ha sempre cercato, il problema, lo ripeto, lui vedeva questo spettro dell'infeudamento del Partito Comunista al craxismo, ha cercato un'altra strada e non l'ha trovata. Questo è almeno il giudizio che io riesco a esprimere in questi termini. Dio sì. Sull'incapacità di decidere, c'è anche una riscoperta della sinistra della decisione. Kaschmidt è stato anche dentro l'ala operaista, io ho assistito, c'è anche tu un convegno a Padova, Tronti, Cacciari eccetera eccetera, ai tempi sulla decisione,
il tema non c'era.
Quindi c'è stato, secondo me c'è quella diagnosi carente o sbagliata su chi siano gli italiani che impedisce di decidere. È un difetto culturale, non di decisioni in termini di volontà o di mancanza di carisma personale, perché alcuni di questi saprebbero decidere anche, ma rispetto a chi? Io credo sia davvero da riscoprire dentro la storia, l'antropologia di questo popolo, come arrivano.
Transazione, una forma.
Quindi
è il modo abituale per
che era classico democristiano eccetera, e non soltanto dei dorotei, devo dire che aveva, perché per esempio i dorotei avevano questa grande capacità di far transazione, perché come nessuno avevano un rapporto costante col territorio, conoscevano la gente molto più della corrente di base, di altre correnti più avvertiti. Io ci avevo uno quando ero presidente nazionale, me lo ricordo ancora, Carlotto, gigantesco, doroteo, e questo veniva a sentirsi le cose più strane che io andavo in giro a dire in Piemonte. Non solo, di più, quello d'Abruzzo,
Gaspar, bruttissimo, e piaceva moltissimo,
riceveva, per dire come erano fatti, questo secondo me attiene allo stare tra la gente, Gasparri riceveva sul balcone di casa anche a Ferragosto. Emilio Colombo, avete in mente, stava 4 ore sull'uscio la mattina di Natale a stringere le mani a tutta la processione, qualsiasi fosse il tempo. Non sono né Fioretti ma è tutta, però quello che c'era dentro era stare tra la gente. Gaspari, che lui dice, quando avemmo l'esondazione in Valtellina, appena fu nominato ce l'avevano tutti con lui, dopo 10 giorni i valtellinesi erano tutti con Gaspari, perché questo era sempre lì giorno e notte. Quindi c'è Gaspari, l'abruzzese, quindi è un'antropologia, e la mancanza di decisione è mancanza di questa antropologia e del conoscere l'antropologia degli italiani così come. E allora fai, canti le magnifiche sorti o gli istinti trilobati di Berlusconi e cose di questo genere, perché ripeto, uno che perde è sempre tentato di dire che la squadra contro era dei fenomeni, almeno durante la partita. Questa, quanto all'estetica e l'etica, io devo fare una confessione: io amo tanto l'estetica. Sì, sì. Ecco, amo la bellezza, salverà il mondo.
Non volevo dire la cosmetica.
Non sono per i lifting, ecco. Allora, su lì ci intendiamo. Invece, ecco, più teniamo insieme estetica ed etica, mi sento in pace, naturaliter, oltre che culturale. Ultima cosa. I partiti sono, e qui c'è una strana cosa che io vedo funzionare nel partito, e qui ha ragione lui quando pone un atteggiamento psicologico e così via, che è un atteggiamento anche psicologico di massa, che è messo a tema molto bene da Dossetti quando lui fa tutto quel discorso sulla politica come animazione politica, ecco, chiamiamola così. Dice: attenzione, perché noi ci rendiamo conto, e dice una cosa, se volete, anche un po' la palissiasca, delle trasformazioni dopo che sono avvenute. Quindi lo sforzo del politico è anzitutto far cosciente, ecco, uscire dal Novecento, far cosciente delle cose come sono cambiate. Perché dico questo rispetto al tuo intervento? Perché io ho nettissima la sensazione che una delle cose irrisolte del Partito Democratico sia questa uscita non riuscita e non voluta dal Partito Comunista. Tanto è vero che io mi sento dire, in direzione a Sesto San Giovanni, dove sai da dove vengo, cioè, e che mi vogliono bene, che mi riconoscono, anzi dicono: più di noi tu hai voluto il Partito Democratico. Però io sento spesso un militante che si alza quando c'è la crisi e dice: io che ho la tessera di questo partito da 30 anni, quando non c'era, perché per lui non fa differenza. Tra quello che, ossia, quel che voglio dire è che culturalmente in politica, rispetto al vissuto di tanti che portano avanti una militanza, la foresta non c'è più, ma il richiamo della foresta funziona più che mai. Questo, questo te lo trovi, poi magari glielo spieghi, ti stanno ad ascoltarci, ma è tipico nel mio attivo a Sesto San Giovanni che uno si alzi e dice: ma ragazzi, non rompete, io ho la tessera, cos'è tutta questa sfiducia, io ho la tessera di questo partito da 40 anni, che cavolo. Per lui non c'è stata assolutamente soluzione di continuità tra la tessera del Partito Comunista e la stessa del Partito Democratico. Per cui hai o D'Alema che sotto sotto dice: vediamo se sto partito, che è quello là al quale io sono legato, e a Gargonza dice: non rompermi, lui lì ce l'aveva soprattutto con Umberto Eco, che facendo sapidissimi, perché Umberto Eco è bravissimo, gli aveva fatto un mazzo così, con l'ironia, e lui ha detto: ma cosa stai raccontando? E poi ovviamente ha parlato anche a Romano Prodi: stai raccontando, i veri intellettuali siamo noi politici. Siamo noi che abbiamo il deposito della cultura, quindi questo partito, del suo futuro. E lì io sono venuto via da Gargonza insieme a Castagnetti, me lo ricordo, in macchina mi ha accompagnato giù lui, proprio dice: basta, lui voleva fare il Partito Socialdemocratico, ossia lui dice: lui mantiene il PC nella metamorfosi della socialdemocrazia. Poi invece è l'ipotesi veltroniana: facciamo come se, alludi al nuovo, ma è sempre tutto sfumato, ed è così sfumato che è coerente, secondo me, Walter, quando dice: facciamo il partito tendenzialmente maggioritario, che vuol dire tiriamo dentro tutto il pezzo di cultura che puoi. Ed è qui dove io stamattina ho cercato di proporre questa distinzione: un conto è un partito che deve essere parziale, perché questo è una cosa che gli permette di più di stare nell'universo e della cultura e dell'elettorato democratico, perché io sono per il politeismo dei valori in politica, lo sono anche da credente. Meglio il politeismo dei valori per la mia fede che non qualcosa di confessionale, assolutamente no. Ecco, e quindi è invece la leadership che deve essere in grado di assumere, e qui era un altro tuo discorso che facevi, c'è meno contrapposizione, sarà un caso che i tedeschi continuano a riprodurre le grosse coalizioni, sarà un caso che gli svizzeri sono quei maledetti che ho detto, pragmatici, eccetera. Però questi qui hanno da 20 anni la cosiddetta formula magica, ossia hanno tutti i partiti nel governo, non ne parliamo mai. Ma è così, quindi hai in giro rispetto al canone che ci ha dato per esempio Norberto Bobbio in Destra e Sinistra, diceva è importante una cosa, e qui c'è qualcosa di più. Berlusconi in questo senso ci arriva per la sua via stessa, il partito dell'amore, poi l'amore per lui, vabbè, ma lascia perdere, è il modo per dire oltre la contrapposizione, in questo si rende conto che qualcosa è cambiato. Questo si rende conto che qualcosa è cambiato. E qui c'hai tutta una riflessione che io direi, siccome non mi sento e non sono in grado di fare riflessioni epocali, non so a quale raggio, conosciamo meglio l'antropologia degli italiani, che è anche la cosa che dice a suo modo, e secondo me è in parallelo con le cose che dici tu Salvatore, a suo modo, da una vita nell'ultima intervista bella, Giuseppe De Rita. Dice abbiamo perso il senso e anche i suoi aspetti plebei.
Infatti mi hai invitato con me.
È bravo. No, ma è così. Ossia, questo è un partito, lo ripeto, e in questo momento io mi sono reso conto di questa cosa, soprattutto per la linea che ha preso Repubblica. Per la linea che ha preso, che è una linea a mio giudizio, cioè, anche in Fazio, cioè, nelle trasmissioni di Fazio.
Questi sono i fondatori e autori della nostra sconfitta.
Lo so che tu pensi, io non so, però li vedi, è una linea azionista, non ci merita.
Intelligenza di azione.
Cioè, non ci meritate, gli unici italiani sono gli anti-italiani, così è sicuro che tu parti da una posizione di aristocrazia intellettuale, del cavolo, e non capisci la gente e ti dice siete troppo bravi, io non vengo, vado con quel mascalzone che almeno così come sono fatto ci sto dentro. Ecco, io credo che ci sia un problema proprio di una politica che deve riscoprire l'antropologia di questo paese, alcuni suoi classici, il Leopardi con tutto quello che c'è, Prezzolini che è molto più d'Orso, il Censis per alcuni versi, anche se ci faceva sempre arrabbiare con questi imprenditori fai da te, il piccolo è bello, il cespuglio, eccetera, eccetera. E nell'ultima intervista, ripeto, Giuseppe De Rita dice abbiamo perso anche questo aspetto plebeo del nostro popolo che era una ricchezza. Ecco, un partito deve essere un po' meno supercilioso.
Il vecchio PC invece aveva un rapporto molto profondo con la dimensione
europea. Boh, ho finito, chiude lui.
Basta. Poi volevo dire una cosa lunga, no? A proposito di questo sul discorso dell'essere troppo grandi, no? Cioè non si può rappresentare tutto, questo è un problema che vale per il PD, varrà anche per il Grillo, immagino io, perché se, cioè il fatto, come dice una volta anche per la DC, troppe cose dentro. Ed è emerso, secondo me, un passaggio un poco viso, ma per me importante, nel discorso dell'insegnamento del Presidente della Repubblica, il ragionamento l'ha fatto, quando descrive perché si è arrivati in quelle condizioni, e lui imputa non tanto a tradimenti, lui parla di maggioranza troppo grande, cioè la maggioranza parlamentare era più grande rispetto alla forza reale del partito, e questo ha reso questa maggioranza ingovernabile e ingestibile.
Ok, grazie, alla prossima, sabato prossimo con Luciano Gallino.